Brevemente, questa mattina, proprio un pensiero veloce, perché io sono convinto che la domenica in particolare, sì, dobbiamo avere un tema di riflessione, di base, ma la domenica vogliamo mettere al centro più veramente la presenza dello Spirito e vogliamo imparare a spandere i nostri cuori, ad abbandonarci, a lasciare veramente che lo Spirito Santo ci trasporti al centro di Dio. E quindi vogliamo dare ancora un momento alla parola perché ancora sia vissuta nell'adorazione, nella lode. E leggeremo qualcosa nella lettera agli Ebrei, al capitolo 13. Devo leggere da un versetto, poi vado vedendo quelli precedenti, mi piacciono tutti, allora vado salendo sempre più, è così la Bibbia, è come cioccolatino, uno prende uno, poi prende quello accanto, e poi la tentazione è di mangiare tutta la scatola, perlomeno quella mia, infatti poi cerco di eliminarli. Vabbè, a questo punto leggiamo dal verso 4, però poi ci fermeremo, non era questa, però è troppo bello, meglio sottolineare e ancora prendere queste esortazioni dello scrittore alla lettera agli Ebrei, che sono esortazioni dello Spirito Santo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate le loro cadute? No, la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Poi andiamo a quello che volevo invece condividere. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dal campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. E qui ancora questi tre ora ultimi versi sono quelli su cui ci concentreremo. Usciamo dunque fuori del campo e andiamo a lui portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ci fermiamo qui, già ce ne sarebbe abbastanza per tutta la giornata. Ma vogliamo chiedere allo Spirito Santo che ci dia qualche immagine, qualche chiarezza, qualche coordinata, per capire come ci dobbiamo muovere, per capire un poco la direzione. Oggi siamo tutti patiti di sapere il punto giusto, il posto giusto, e attraverso le risorse tecnologiche di ogni genere possiamo non perderci. GPS e altri sistemi di queste cose di vario genere, satelliti vari, siamo spiati, certamente questo è un bene ma è anche un pericolo. Ma tutto questo ci permette sempre di sapere dove ci troviamo e dove vogliamo andare. Quindi se abbiamo chiaro realmente l'obiettivo dove vogliamo andare, possiamo avere dei riferimenti. Ma spesso il cristiano dimentica realmente la chiamata di Dio, dimentica che il mondo è un ponte dove bisogna quindi attraversarlo e non aggrapparsi, dimentica spesso che la sua chiamata è una chiamata a regnare, è una chiamata a manifestare la potenza, la gloria di Dio, ma è una chiamata che si realizzerà in una maniera piena quando Cristo sarà manifestato in gloria, quando Cristo regnerà sulla terra come Lui ha promesso. Quindi in qualche modo la nostra vita è nascosta in Cristo, in qualche modo seppur prendiamo i nostri contatti, seppur costruiamo le nostre dimore e non viviamo chiaramente senza una tana alla lettera, ma seppure in qualche modo accampati in questo mondo, la parola di Dio ci ricorda che siamo pellegrini, che siamo di passaggio, che non stiamo cercando di crearci un regno, seppur stiamo cercando di influenzare positivamente la società, seppur stiamo cercando di portare il buon odore di Cristo intorno a noi, seppur stiamo cercando di influenzare la politica, seppur stiamo cercando di portare dei fermenti nuovi perché la giustizia sia manifestata, perché il povero sia accolto, sia soccorso, seppur stiamo cercando di portare il cuore di Dio nella dimensione pratica, assistenziale, sociale, in qualche modo sappiamo che quello che si prepara su questa terra non è un mondo nuovo in questo momento, ma è il regno dell'anticristo, ma è il regno, la logica perversa, che alla fine in qualche modo cercherà di comprimere, di schiacciare il vero cristianesimo e di fare invece un tutt'uno con una religiosità formale. Ci prepariamo a una forte dimensione della potenza del male che cercherà di strutturarci, e il cristiano, più che difendere le sue posizioni, più che difendere i suoi averi, più che difendere le sue case, più che difendere i suoi depositi in banca, ha bisogno di difendere la sua fede, ha bisogno vivere una fede incontaminata, ha bisogno di scoprire sempre di più che il vero valore, la vera ricchezza sta in Dio. E questo è importante che lo abbiamo chiaro, questo è importante che lo capiamo. E qui lo scrittore della lettera agli Ebrei, prendendo l'esempio di Gesù, che per santificare il popolo col proprio sangue ha sofferto fuori dalla porta, al di fuori, ancora dà un'esortazione molto forte ad ognuno di noi di uscire fuori dal campo. E comprendiamo cos'è il campo. Il campo è il luogo, l'accampamento è il luogo di rifugio, è il luogo di sicurezza. Potremmo speculare molto su questa dimensione, ma ne tracceremo solamente alcuni aspetti. È il luogo dove non sei protetto, è il luogo dove non ti senti sicuro, perché solitamente il campo, la protezione, il luogo dove abiti è il luogo dove sei più difeso. Uscire fuori dalle proprie difese, uscire fuori dai propri equilibri, uscire fuori dalle proprie sicurezze costa. Perché? Perché lì in qualche modo dobbiamo imparare a contare sull'appoggio di Dio. Uscire fuori dai nostri meccanismi umani di difesa costa, perché lì dobbiamo scoprire il sostegno profondo di Dio. Usciamo dal campo portando il suo vituperio, come a dire, in un certo senso siamo come il nostro maestro, anche se lui ha pagato per tutti. Certamente noi non possiamo pagare, non possiamo dare la nostra vita in espiazione per qualcun altro, ma in qualche modo nell'essere stati fatti una stessa cosa con il maestro, viviamo la stessa dimensione del maestro, viviamo questa dimensione che spesso ci porterà fuori dalle nostre sicurezze, fuori dai luoghi che conosciamo, per andare in un posto nuovo, per andare in una dimensione nuova dove l'appoggio di Dio sarà ancora più grande. E portando il suo vituperio E infatti, e qui questi sono i due versi su cui ci concentreremo qualche momento e su cui cercheremo di riflettere questa mattina, infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Questo è qualcosa di importante, fratelli. E quando diciamo perché non abbiamo qua giù una città stabile, potremmo andare più in particolare e capire che la città ancora una volta rappresenta il luogo dove tu vuoi vivere bene, dove tu vuoi usufruire di tutto, vuoi beneficiare di tutto, dove tu certamente vorresti che funzionassero le cose, i trasporti pubblici, tutto quello che è bellissimo, che funzioni. Noi non siamo la Svizzera, oggi abbiamo una sorella che viene dalla Svizzera e chiaramente io quando vado in Svizzera ancora mi meraviglio di come tutto funziona, di come bisogna andare veramente nella linea giusta, di come non si può passare di qua di là, mi sembra un altro mondo. Certamente noi in qualche modo cerchiamo nella nostra città di avere un'armonia, di avere un'ecologia, di avere una dimensione più vivibile, ma non dimentichiamoci che il nostro sforzo, i nostri obiettivi non sono quelli di rimanere in questa città. Per senti più grandi e più importanti stanno scomparendo, al di là di tutto lo sforzo umano per ristrutturarli, per ripararli. Persino le opere artistiche più belle sono consumate dal tempo. Noi non abbiamo una città stabile e non siamo chiamati a pensare che saremo qui per tutta l'eternità, ma non sappiamo neanche quando ce ne andremo, non sappiamo neanche se quello che abbiamo servirà a qualcosa, perché da un momento all'altro la nostra vita fisica può scomparire, ma quello che è meraviglioso questa mattina è che non avendo una città stabile, e questo significa che pur vivendo in una città dove tutto funziona, dove tutto va bene, questo non ci garantisce di vivere meglio. Vedi Danimarca, vedi Svezia, più alto percentuale di suicidi proprio nelle città dove si funziona molto meglio, dove ti danno la pensione anche se non sei vecchio, dove ti danno lo stipendio anche gratis, cioè senza che hai accumulato delle marche, senza che hai pagato dei contributi. Anche se ci sono città più stabili, anche se ci sono città più a misura d'uomo, anche se parte della tua lotta sarà quella di costruire una città, un rifugio, una casa, una macchina, tutte cose veramente che Dio in qualche modo ti vuole anche dare, ma attenzione a non scambiare questo con chi ti pensa di dire che tu qua devi costruire il tuo potere, qui devi costruire la tua stabilità, qui devi distribuire, devi mettere in evidenza quello che vale, perché qui non siamo in una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Cosa significa, fratelli? Significa che mentre qui in qualche modo cerchiamo di trasmettere le leggi del regno, ricordiamoci che noi aspettiamo un regno dove la giustizia veramente sta venendo e dove veramente si manifesterà in pieno la gloria di Dio. Noi aspettiamo una città futura. Noi non siamo in questo mondo come qualcuno che finirà col mondo, ma siamo come qualcuno che sta guardando oltre, ed è importante questo stile di vita di chi è di questo mondo, è in questo mondo ma non è di questo mondo. Gesù lo specificò in maniera chiara. Le nostre prospettive non sono a cosa costruiremo. Ora non voglio smontare tanti desideri legittimi che dicono: ah, ma io voglio preparare un avvenire al mio figlio, io voglio fare quest'altro, io voglio... Ma io voglio dire che quello che è più importante è l'eredità spirituale, è quello che tu puoi trasmettere veramente ai tuoi figli, agli altri, di qualche cosa che vale, per la quale i nostri primi fratelli accettarono con allegrezza anche il furto dei loro beni, perché avevano in vista questa sostanza. Fratelli, stiamo attenti a un cristianesimo che ci punta solamente sulla stabilità della nostra città, delle nostre sicurezze, dei nostri conti in banca, e non ci fa capire che una dimensione perfetta di armonia sarà solamente quella in cielo. Stiamo attenti a quando pensiamo che semplicemente costruendo una stabilità intorno a noi staremo bene, perché la stabilità vera è quella che è al di là del tempo e dello spazio, è la stabilità che hanno avuto i nostri fratelli quando sono stati martirizzati. Era una stabilità a prova di circostanze, a prova di difficoltà. Dio sta creando questa stabilità nella tua chiesa, nella tua vita, nella tua famiglia, una stabilità nuova, una stabilità dove l'effetto stabilizzatore non sta in quello che hai costruito esternamente, non sta nella fama che hai, non sta nel successo, non sta nel potere che hai, ma sta nella presenza di Cristo, speranza di gloria in te. E per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Proprio per questa ragione, proprio perché in qualche modo su questa terra non sempre avremo la gloria, ma avremo il vituperio di Cristo, avremo la comunione con le sue sofferenze, avremo la persecuzione, proprio per questo abbiamo bisogno di mantenerci in un continuo rapporto con Dio, perché ci faccia vedere costantemente quelle cose che veramente valgono, quelle cose che ci arricchiscono, affinché veramente possiamo sentirci e saperci ricchi anche nel momento in cui dovessimo perdere nel visibile, in cui dovessimo vedere che le circostanze non sembrano a nostro favore, ma quello è il momento di poter dare del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto, il risultato di labbra, di cuori che professano, che confessano il suo nome. Sapete che tante volte, quando noi esprimiamo il nome di Dio, o diciamo nel nome di Dio, se un fratello che ha fatto qualche osservazione di questa, qualche volta gliela faremo dare in meditazione, ma dicevo, sapete che tante volte quando noi in qualche modo vogliamo dire la gloria di Dio, nel nome di Dio, usiamo queste frasi, in realtà nella nostra mente stiamo pensando a quanto noi siamo stati forti, a quanto noi siamo stati bravi, a quanto noi abbiamo costruito, a che chiesa grande che, abbiamo, a, no, siamo famosi, e diciamo il nome di Dio, però il 5% forse il nome di Dio, e sono già ottimista, il 95% è un'esaltazione del nostro nome, perché uguale noi nel nome di Dio siamo riusciti a costruire qualcosa di stabile, ma io vi dico, quello che è stabile è quello che ha a che fare con Cristo, con la vita di Cristo in noi. Il frutto di labbra confessanti il suo nome ha a che fare con persone realmente che stanno scoprendo che nel nome di Gesù c'è tutto quello che serve per essere ripieni, gratificati, soddisfatti. Il nome di Gesù è una realtà spirituale, non è una qualche cosa per ottenere altre cose. Perché lo abbiamo fatto diventare questo, il nome di Gesù. Un nome di cui ci serviamo per creare una stabilità nella nostra vita, per creare finanze, per creare qualunque altra cosa, un nome usato per avere qualcosa di meglio del nome. Ma io mi chiedo questa mattina se il meglio così non lo perdiamo. Se usando il nome semplicemente come una formula, come un meccanismo, come una liturgia, come una cosa qualsiasi per ottenere qualcos'altro, non stiamo mancando il progetto di Dio che vuole farci scoprire che il nome di Gesù è la nostra soddisfazione reale, il suo nome è la nostra vita. Il nome esprimeva il significato, l'espressione della persona, il nome di Gesù è nome, ma è persona, è realtà di Cristo, un sacrificio di lode. Perché un sacrificio? Perché tante volte, se ci guardiamo attorno, non ci sono tante ragioni per lodare. Non ci sono tanti motivi per esaltarci, non ci sono tanti motivi per danzare davanti a Dio. Non ci sono molte situazioni piacevoli, forse una malattia, forse una difficoltà. E anche lì, certo, Dio ci dà, ma è importante che non andiamo e ricorriamo al suo nome pensando che alla fine questo ci leverà sicuramente dalle circostanze. Perché io credo che i primi martiri confessavano, lodavano il suo nome, ma questo non li liberò dalle fauci del leone. Non ha funzionato il nome? Ha funzionato. Qual era il frutto di labbra confessanti il suo nome? Qual è il frutto più grande che Dio si aspetta dalle tue labbra mentre confessi il nome di Gesù? Quello di essere liberato da tutte le circostanze, di avere spianata la strada, avere un'autostrada diretta e nessuno che ti tagli la strada? No. Qual è il frutto di labbra confessanti il suo nome? È l'amore, fratelli. È il frutto dello Spirito, prima di ogni cosa, il frutto di labbra che confessano il suo nome, che lodano, che benedicono, anche quando tutto sembra andare male, che gioiscono nella presenza di Dio, saltano, danzano, sacrificio per questo, ma il suo nome confessato, la sua realtà dichiarata, la sua presenza assorbita, fatta nostra, produce quello che Gesù ha prodotto. Produce un amore al di là di ogni confine. Ci alziamo in piedi. Non voglio andare molto oltre questa mattina, ma voglio semplicemente darti questa esortazione. Non abbiamo una città stabile, ma cerchiamo quella futura. E in questa città futura noi vogliamo immaginarci di poter essere di più, perché potrebbe essere bello. Oh, che bello! Andremo in questa città futura presto, molto presto. Noi andremo a vedere il re. C'è un canto bellissimo che mi ricordo dal passato. Che bello! Però non è tanto bello pensare che mentre noi andremo a vedere il re in questa città, poi non troveremo tante delle persone che il re avrebbe voluto, che ha invitato, ma nessuno è andato a dirgli, nessuno è andato a portargli l'invito. Non sto dicendo, c'è una parte forte nella scrittura, in una parabola, dove è detto: costringeteli a entrare, andate a prendere i ciechi, i zoppi. Ma questa costrizione, fratelli, non è prendere una persona e a forza portarla. La costrizione viene dall'amore. Quando una persona percepisce l'amore, viene costretta, perché ognuno di noi è affamato profondamente di amore. Se la Chiesa riesce a trasmettere questo amore, attirerà tante persone. Se la Chiesa riesce veramente a dare non soltanto la parola di Dio, ma a dare tutto se stessa per gli altri, questo attirerà, questo costringerà un sacco di ciechi, zoppi, storpi, in tutti i sensi, non soltanto nel senso fisico, ma tante persone che hanno bisogno saranno attirate, saranno attratte. In questa città è bello che ci siano tutti quelli che Dio vuole, e Dio vuole tutti. Certo, abbiamo libertà anche di non volerci andare, ma abbiamo bisogno di essere messi di fronte a questo invito. E allora, mentre la città non è stabile, ma aspettiamo una città futura, ricordiamoci questo, che Dio ci chiede un sacrificio di lode. Non ti distrarre, non pensare che devi costruire la tua stabilità su questa terra. Vivi Io non sto dicendo di vivere proprio nella penuria o nella carenza, quando avremo di che nutrirci o di che vestirci, diceva l'apostolo Paolo, saremo soddisfatti di questo. Io non sto dicendo di andare a scegliere, come è stato fatto in altri ambiti, una povertà per forza, come a dire una scomodità, se uno può avere la comodità, questo no, ma dico che stiamo cercando una città futura, stiamo tendendo lì, stiamo puntando lì, stiamo educando le persone non solo o non tanto a vivere in questo regno, ma a vivere in un regno dove l'amore sarà la vera realtà. E mentre siamo in questo cammino di pellegrinaggio, mentre non cerchiamo di mettere radici, perché se non rimarremo fermi, se non rimarremo bloccati quando Dio ci chiamerà oltre, quando chiamò Lot e sua moglie verso la libertà, una parte di Lot era rimasta indietro, una parte di Lot, cioè la sua moglie, era rimasta indietro, ma non fisicamente, col pensiero. Mentre Dio ci chiama alla città futura, non rimaniamo concentrati su quello che ci costerà, non rimaniamo concentrati su quello che perderemo, come fece la moglie di Lot, ma guardiamo avanti, e nel mentre che guardiamo avanti cosa facciamo? Un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Cosa vuoi confessare? Cosa vuoi professare mentre fai il pellegrino, la pellegrina? Quale messaggio vuoi gridare? Cosa vuoi cantare? Ti vuoi unire al coro di quelli che dicono sempre più schifo fa il mondo e le tasse sono sempre più grandi, e cantare sempre queste cose? Vuoi cantare questo ritornello? Vuoi cantare semplicemente l'illusione dell'amore? Che se non c'è Dio, quanti matrimoni stanno crollando, pur cantando all'inizio nella massima gioia, nella massima libertà, le illusioni più belle si spengono. Cosa vuoi cantare? Hai bisogno di cantare il cantico dei redenti, il canto che neanche gli angeli possono cantare. Il canto della salvezza. Confessa il nome di Gesù. Confessa il nome di Gesù. Confessa il nome di Gesù. Professa il suo nome. Cantalo. Loda il Signore. E questo ti trasformerà in Gesù sempre di più. Ti farà diventare sempre di più come Lui. Confessa Gesù. Canta la sua libertà. Canta la sua gioia. Canta la sua aspettativa per la gioia che gli era posta dinanzi. Anche lui, quando hanno cercato di farlo re in questo mondo, ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, io avrei chi viene qua, mi difende e fa a pezzi tutti quanti, come tante volte vorremmo fare noi quando qualcuno ci viene contro. Vorremmo un appoggio umano, non dico angelico, che facesse piazza pulita di tutti i nostri nemici, ma il nostro regno non è di questo mondo. Allora abbiamo bisogno di un sacrificio di lode, e ci sarà grande frutto nella tua vita se comincerai a cantare, a confessare, a lodare, a benedire il nome di Gesù, la persona di Gesù. Diventerai sempre più a sua immagine. E così Dio sarà soddisfatto, Dio sarà contento e ti farà entrare abbondantemente, largamente nella dimensione eterna. Vogliamo fare questo, fratelli? Vogliamo unirci a questo corteo cantante e danzante che dice: le fonti della nostra gioia sono in te. Vogliamo unirci a questo corteo? Vogliamo veramente sperimentare che in Gesù abbiamo ogni cosa pienamente? Ma quando dico ogni cosa, significa non attraverso di Lui, pensando subito a cose migliori di Gesù. Abbiamo criticato tanto il mondo cattolico. Io no, però sì, prima, all'inizio, dicendo: ah, ma oltre a Gesù poi ci sono tante altre cose. Dice, perché si dice Gesù, però poi in realtà ci si appoggia a tante altre cose. Ma perché non è lo stesso che facciamo noi? Diciamo Gesù e poi attraverso Gesù siamo interessati a tutto quello che Lui ci può dare. Non siamo interessati a Lui. Il frutto di labbra confessanti il suo nome. Chi vuole essere come Gesù? Chi vuole andare fuori dal campo portando il suo vituperio? Chi vuole prendere una bandiera che non dice io sono il più forte, il più grande, il più capace, il più intelligente, ma che dice io sono pronto a soffrire per te, Gesù? Qualcuno abbassa la bandiera, no? Io sono pronto a soffrire per te, io sono pronto a seguirti lì dove tu mi porterai, anche se la mia carne non piace. Il frutto di labbra che confessano il tuo nome, io sono pronto a prenderlo, a viverlo, ad essere costretto dal tuo amore. Diciamolo al Signore mentre ora preghiamo. Alleluia. Amen. Signore, ti chiediamo perdono questa mattina se tante volte il nostro sguardo si posa sulla nostra vita, sulle nostre certezze, sicurezze. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai detto che cercando il regno di Dio le altre cose ci saranno date in sovrappiù. Ma ti chiediamo perdono, Signore, se questo sovrappiù, se queste cose marginali, se questi condimenti nella nostra vita sono diventati così indispensabili da non farci vedere più la tua presenza e da farci usare la tua presenza solamente per avere questi risultati. Io ti chiedo, Signore, per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli e mie sorelle, che possiamo ritrovare la gioia della salvezza, la gioia della tua comunione, la gioia di avere te, la gioia che la tua grazia ci può bastare, la gioia, Signore, che il tesoro più grande sei tu nella nostra vita, il frutto di labbra confessanti il tuo nome, Signore, è semplicemente la tua santità, sono le caratteristiche della tua vita in noi, e questo è il frutto, Signore, che vogliamo che venga fuori da noi, mentre il mondo fa una corsa al denaro, mentre il mondo si serve del tuo nome spesso per manifestare la propria carnalità, il proprio regno. Signore, ti chiediamo questa mattina che il tuo nome sia veramente la tua vita in noi, il tuo profumo in noi, la tua santità in noi, a beneficio degli altri, e che sia anche la capacità di avere comunione con le tue sofferenze, con il vituperio che è stato su di te. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen. 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 Alleluia.